Ave Maria, cari fratelli e sorelle, siete in ascolto di Radio Buon Consiglio. Eccoci al consueto appuntamento del quarto venerdì del mese. Chiedo scusa per questi minuti di ritardo. Dunque, volevo oggi presentarvi la figura eccezionale che ho conosciuto da poco, confesso la mia ignoranza, del beato Luigi Tezza, dopo la lettura appunto di questo libro di Angelo Busco, ecco, non so se riuscite a vederlo, dal titolo L'amore non conosce confini. E effettivamente leggendo questo libro mi sono imbattuto in questa figura straordinaria che vorrei presentarvi insieme alla Suor Laura Cortese che è qui con noi. La ringrazio, ringrazio Suor Laura per la sua adesione. Buongiorno, Suor Laura. Ecco,
Buongiorno, signor Claudio.
allora cominciamo subito a delineare un po' la fisionomia spirituale di questo beato, e lui fin da piccolo assapora la sofferenza, no? Dopo la morte prematura del papà, una sofferenza vissuta con cristiana fortezza nella consapevolezza della comunione dei santi. Ci vuole parlare un po' che cosa accadde nella vita di questo bambino fin dai primissimi anni, cosa che poi segnò particolarmente il beato Luigi Tezza?
Certo, all'età di 9 anni il papà del padre Tezza muore. Era un giovane medico, aveva 36 anni, amato. Ci sono proprio anche delle testimonianze che dicono, no, quanto lui era appassionato nel curare gli ammalati, non solo a Venezia, nell'ospedale, ma poi come medico condotto a dolo. Si sa che per un bambino, proprio a quei 9 anni, perdere il papà, la figura del padre, è veramente un po' una tragedia, perché comunque il padre dà la sicurezza, ma soprattutto è espressione della bellezza e dell'amore di Dio Padre. Chiamiamola impropriamente, ma ecco, la grazia che ha avuto il padre Tezza è quello di avere una mamma vicino che gli ha saputo indicare una strada, una lettura diversa del dolore. Di per sé non ci sono proprio delle testimonianze che parlano di questo momento, ma lo si può dedurre da come il padre Tezza e la mamma hanno vissuto il momento proprio del distacco terreno quando è morta la mamma, e come anche il padre Tezza verso di noi e ci ha indicato appunto le vie del cielo. C'è una frase che ricorre in queste due occasioni, sia quando la mamma stava morendo che quando lui ormai si sentiva vicino alla riunione con nostro Signore. Arrivederci in cielo. Questa è la frase principale. È così che anche la mamma ha aiutato Luigi a vivere questo momento, no? Il padre c'è sempre vicino, no? È un arrivederci, ma noi sappiamo anche per fede che i nostri cari sono con noi non li vediamo con gli occhi di carne, ma nella fede ci stanno sempre vicino. E questo si vede anche come poi il Tezza ha vissuto in tutta la sua vita. Si vede una persona matura, una persona con una spina dorsale forte, una paternità molto forte. Quindi vuol dire che non l'ha, diciamo, sentito lontano questa figura del padre. E questo grazie alla mamma, veramente, donna di grande fede.
Ecco, possiamo forse anche dedurlo dal fatto che poi ovviamente sia il piccolo che la mamma fanno una scelta di vita consacrata, quindi diciamo, ecco, chi più di questo ci può far comprendere quanto forte fosse l'unione, no?
Molto. tra loro due un'unione veramente molto forte. Infatti la mamma, quello che ha sempre cercato di infondere in Luigi è questo amore di Dio, questa donazione. Già lei, prima di sposarsi, aveva sentito, questo si legge nelle cronache delle monache della Visitazione, nella necrologia proprio di Suor Francesca Camilla, questo è il nome che prenderà la mamma di padre Luigi Tezza quando entrerà in monastero. Lei ha cercato appunto di infondere nel figlio questo grande amore, questa donazione a Dio. E quando si trasferiscono a Padova, lei è una persona che si è sempre donata ai poveri, ha aiutato la Chiesa. Quindi Luigi cresce con questi due esempi, il padre che si dona ai malati, a Cristo presente nei malati, e la mamma che si dona veramente con una vita di grande fede a Dio. E quando lui sente di la vocazione, la mamma non lo ostacola in questo, nonostante la giovane età. Perché Luigi chiede di entrare tra i Camilliani all'età di 15 anni. E stavo dicendo appunto che la mamma, prima di sposarsi, aveva sentito il desiderio di donarsi al Signore, ma ormai, diciamo, le cose erano già decise e non ha avuto in quel momento la forza, di lasciare tutto. Però questo desiderio gli era rimasto dentro, tant'è vero che quando il figlio entra tra i Camilliani, a distanza di una settimana, lei entra nel monastero della Visitazione di Padova.
Ecco, questo è molto bello, ma io volevo chiederle una cosa in modo particolare, la interrompo perché mi sembra, lei parlava dei Camilliani prima, si chiamano, non so se è giusto, forse i ministri degli infermi si chiamavano una volta, conosciuti più comunemente come Camilliani, e di quest'ordine, diciamo, sono due cose che mi colpiscono particolarmente, il fatto che si dà al malato un ruolo talmente centrale, ecco, secondo proprio la spiritualità di San Camillo dell'Ellis, il fondatore dei ministri degli infermi, tale da considerarlo signore e padrone di ogni ministro camilliano, signore e padrone. E l'altra particolarità, che è una cosa che appunto colpisce moltissimo, è il quarto voto che hanno appunto questi ministri degli infermi, appunto camilliani, che è quello di servire l'ammalato fino al rischio della propria vita. Ci vuole parlare di questi due elementi così belli oggi, più che mai, perché viviamo in un sistema sanitario, un'organizzazione sanitaria che tende a considerare l'uomo sempre più come numero che come persona. Figuriamoci come signore e padrone di colui che va a servirlo.
Sì, tutto nasce dalla, diciamo, ispirazione che ha avuto San Camillo dell'Ellis quando lui stesso, no, ha fatto l'esperienza della malattia e trovandosi dopo la sua conversione, perché lui era un soldato di ventura, un giocatore di azzardo, veramente ne ha combinate di cotte e di crude. E dopo un'esperienza, ecco, quando ha capito che veramente invece il Signore era tutto e il mondo era niente, si accosta per curarsi al mondo degli ammalati. E con questi occhi diversi, occhi che hanno fatto esperienza dell'amore misericordioso, dell'amore che perdona, lui vede nell'ammalato, secondo anche quanto dice il Vangelo a Matteo 25, il volto di Cristo. E la sua esperienza è questo: essere Cristo crocifisso, cioè Cristo misericordia per Cristo crocifisso. Infatti, la cosa simpatica, diciamolo così, di San Camillo è che lui non andava in estasi davanti al Santissimo, lui andava in estasi davanti al malato, perché il malato per lui era la presenza di Cristo stesso. Da qui nasce la centralità che lui stesso ha voluto dare all'ordine dei ministri degli infermi. Anzi, lui diceva di più: il malato va curato, va amato come una mamma cura il suo unico figlio infermo. Come una mamma può curare? La mamma c'ha mille attenzioni, la mamma va avanti, non aspetta che il figlio chiede se sta male. Quindi queste mille attenzioni, queste delicatezze, questa fantasia della carità che una mamma può avere verso il figlio infermo, così lo deve avere un ministro. Perché? Perché nel malato, c'è la presenza, di Cristo stesso. Quarto voto, perché? Perché appunto al tempo di San Camillo stiamo, fine 1500, primi del 1600, le pesti, epidemie, lui diceva per far sì che noi non scappiamo davanti a questo, e invece rimaniamo proprio per curare Cristo negli infermi, leghiamoci con un voto. Ed è questa la stessa cosa il Tezza ha trasmesso a noi, no? Appunto, quando ha avuto l'intuizione di fondare, perché diciamo come ramo femminile dei ministri, ha voluto tutto quello che San Camillo aveva chiesto ai suoi religiosi, il Tezza lo chiede a noi. Quindi amare il malato, tanto più una donna, no? Se lo si chiedeva degli uomini di essere delle mamme per gli ammalati, questo tanto di più lo può fare il cuore di una donna.
Più
Con un
naturale, sì. Ma no, no, continui, continui. Dicevo, è più naturale per una donna, appunto, servire l'ammalato come una mamma.
Sì, e questa è anche l'intuizione che diciamo ha avuto il Tezza nell'Ottocento, ha sentito proprio il bisogno che a fianco ai Camilliani ci fosse un istituto che avesse lo stesso modo di vivere, lo stesso modo di curare il malato. Ad oggi questo è ancora più attuale, usciamo adesso da una pandemia. No? Anzi, diciamo che negli anni precedenti forse ci si chiedeva, ma questo quarto voto di curare gli infermi anche con pericolo della vita è ancora attuale? Ma che cosa, no? Perché qua in Europa, no? Fino adesso non abbiamo avuto esperienze, no? In questi, diciamo, ultimi decenni, no? L'ultimo secolo. E invece, guarda, col Covid-19 c'è stato proprio l'exploit, no? La bellezza, è venuta fuori veramente la bellezza di questo quarto voto. Certamente non è un legarsi perché devo stare lì, ma lo si fa per amore, lo si fa per Cristo, no? Come ho detto prima, Cristo sofferente. E devo dire, nella mia congregazione, questo ci siamo sentite chiamate subito, no? Posso portare l'esperienza molto bella qui a Roma delle nostre sorelle all'ospedale Vannini. Scoppiata l'emergenza, giustamente l'ospedale ha avuto dei reparti Covid. Ci sono state delle sorelle che si sono, si può dire, chiuse in tutto il periodo dell'emergenza con i malati, quindi si sono staccate da una parte della comunità per stare con gli ammalati, mentre l'altra parte della comunità serviva gli ammalati nei reparti non Covid. In più siamo state forse tra le prime, anzi le prime, che in casa generalizia l'hanno vissuto sulla pelle, no? San Camillo diceva proprio questo: non si capisce il malato fino a quando non fai esperienza anche della malattia. E noi abbiamo avuto le nostre sorelle in casa generalizia, 52 sorelle malate di Covid, sono state chiuse per quasi 2 mesi, con 5 sorelle invece che sono risultate negative, sono rimaste lì per servire, diciamo, le sorelle malate. E quello che ci siamo dette a livello anche di istituto, cioè forse sono state dei parafulmini, perché le sorelle all'ospedale, nessuna di quelle che ha servito i malati Covid si è ammalata di Covid in tutto il periodo di massima punta. Ecco, questo quindi veramente è stata un'esperienza molto forte, molto bella, anche ho sentito testimonianze delle sorelle che hanno fatto veramente un'esperienza bella di questa forte, ecco. Altre due sorelle, ad esempio all'ospedale di Casoria, con i padri Camilliani, loro sono andate nei reparti Covid non come infermiere, ma sono andate per stare vicino all'ammalato. Anche certamente, anche quando si cura si sta vicino all'ammalato, ma infatti i malati in quel reparto si chiedevano: ma come mai voi entrate col pericolo di infettarvi e stare con noi non tanto per curarci, ma per tenerci la mano, per avere anche il contatto con i parenti, riportare le notizie, no? Rimanevano molto colpiti per questo e le sorelle anche qui hanno fatto un'esperienza veramente bella perché loro prima di entrare passavano in cappella e si affidavano al Signore. Quando uscivano dal reparto tutte bardate, ripassavano in cappella e parlavano al Signore di quei malati, delle loro sofferenze, delle paure che provavano, della paura di non poter più uscire, di morire, di non vedere più i loro cari, perché questa era, più che la malattia in sé, era proprio questo abbandono del malato, no? Il malato col Covid si sentiva abbandonato, ecco.
Infatti, ma
Quindi,
come mai è accaduto che, diciamo, avete fatto voi questa esperienza che è un po', tra virgolette, atipica, considerando che le varie amministrazioni sanitarie non facevano entrare nessuno nei reparti Covid? Come mai voi avete avuto queste strade aperte? Cioè, sono ospedali particolari qui?
certamente è l'ospedale dei padri, no? Quindi entravamo come anche il cappellano, entrava tutti bardati come si richiedeva, no? Però ecco, anche nell'ospedale Vannini, anche da noi entrava il cappellano, anche lui stesso ha detto che è stata un'esperienza molto forte. E dopo a sentire gli altri cappellani che non potevano entrare e a vedere i malati, dice: io mi sono sentito veramente privilegiato, no? E
Ecco,
questo
perché qui sono
è
ospedali gestiti dai padri Camilliani, questi di cui accennava.
l'ospedale sia gestito da noi, quello a Roma, che quello a Casoria è gestito dai Camilliani. Sì.
Quindi voi siete le figlie di San Camillo, così siete state nominate dal beato Luigi Tezza, le figlie di San Camillo.
Lui diceva una frase molto bella: il vostro solo nome racchiude quello che dovete essere davanti a Dio e davanti agli uomini. Certamente con i nostri limiti, con le nostre povertà, perché il Signore non sceglie i perfetti, ma anzi si dice che sceglie forse quelli le lampadine rotte, perché con le lampadine rotte fai miracoli. Però ecco, questo con la nostra povertà è quello che cerchiamo di fare. Questa è la nostra vocazione. E io
Ecco.
dico, è
No, no,
una.
lo dico.
No, io dico, io sono fiera di essere figlia di San Camillo perché abbiamo un carisma chiaro e bello, bello, no? Dico sempre, noi siamo come dei sacerdoti, no? Intenda bene, non che io voglia essere sacerdote, ma come dei sacerdoti, perché al letto del malato io celebro la messa, ho in mano il corpo di Cristo quando rifaccio un letto, quando lavo il malato, no? Con quelle attenzioni, con quelle cure, sempre, no? Come una mamma cura il suo unico figlio infermo. Ma io su quel letto, il letto è un altare e il
Ecco
malato.
perché voi tendete a vedere Cristo nel malato, giustamente, e quindi è meraviglioso appunto questo. E quando poi parlava di estasi prima di San Camillo, no? Che andava in estasi di fronte all'ammalato, si trattava di un'estasi metaforica o proprio, diciamo, andava proprio in estasi come si va in estasi quando si contempla Gesù?
Allora, la sua storia si racconta che è capitato diverse volte che mentre dava, ad esempio, da mangiare all'ammalato, incominciava a chiedere perdonami e gli raccontava i suoi peccati. Una volta dice che tanto è andato in estasi, cioè tanto si è immedesimato sul fatto che c'era Cristo nel malato, che si è elevato, ha sbattuto la testa sulla trave che c'era, su questa trave è caduta sul malato. Quando lui si è svegliato era così, addolorato per quello che era successo, che ha fatto un miracolo di guarirlo. Questi sono
Bellissimo.
gli agiografi del tempo, raccontano queste
Bellissimo, bellissimo. Adesso io vorrei soffermarmi anche su questo quarto voto, perché in realtà questo quarto voto è una connaturazione, è connaturale, diciamo così, proprio agli insegnamenti di nostro Signore Gesù Cristo. È particolarmente importante perché io dico, dopo aver letto un libro di Francesco Agnoli, sulla nascita degli ospedali, dico che la Chiesa, cioè la società civile, deve molto alla Chiesa, e una di queste cose cui deve, che deve, è il progredire della medicina, perché fin dai primi tempi, anche quando non c'era già San Camillo, quindi quando questo servizio si sostanziasse proprio in un voto formale, i medici cristiani, quando c'erano le epidemie, erano gli unici che restavano a curare i malati, mentre i medici pagani scappavano per paura del contagio. Quindi, se la medicina è progredita, è stato grazie appunto alle osservazioni di questi, di queste persone che fin, diciamo, da sempre, mettendo in pratica gli insegnamenti di nostro Signore Gesù Cristo, hanno consentito di poter fare una attenta valutazione, diagnosi dell'andamento di una data malattia, e quindi hanno consentito alla medicina stessa di progredire. Per cui la medicina ha un grande debito nei confronti del cristianesimo, debito che poi è diventato, possiamo dire, voto incarnato appunto nell'ordine dei ministri degli infermi, come pure nelle figlie di San Camillo. Non solo questo, no? Ma io leggevo in questo libro di Angelo Brusco, L'amore non conosce confini, il beato Luigi Tezza, leggevo che addirittura San Camillo è stato il vero fondatore di una tecnica che oggi si usa in psicologia, che si chiama il role playing, no? Questo scambio di ruoli, questo gioco di ruolo, dove attualmente si attribuisce la nascita, diciamo, di questa tecnica allo psichiatra ungherese di nome Moreno, e siamo nella prima metà del Novecento. Ma in realtà, se noi andiamo a leggere la vita dei santi, il role playing è una cosa che faceva San Camillo. Sicuramente il beato Luigi Tezza, riportato nelle cronache, lo faceva, perché appunto è testimoniato. Quindi, in che cosa consiste questo role playing? Dove il camilliano, o meglio il novizio che si apprestava a diventare un servitore degli infermi, assumeva la parte del malato e qualcuno faceva la parte del camigliano, e poi si scambiavano questi ruoli alla presenza di tutti, che si poteva, insomma, dove si poteva appunto intervenire e fare delle osservazioni. Questa tecnica, noi, e la scienza medica appunto, l'attribuisce a questo psichiatra che è il padre dello psicodramma, ma in realtà, insomma, ancora una volta c'è da pagare il prezzo alla santità che arriva prima insomma, di persone che si considerano poi in modo improprio i fondatori di una data tecnica, come nel caso di Moreno.
Questo di qua in modo particolare era insomma, San Camillo dicevano per evitare, no, che l'ammalato, per lavarlo, per cambiare le lenzuola, no? Allora il novizio si metteva, no, sul letto, no? E gli altri novizi dovevano togliere le lenzuola, in maniera da non creare un malanno all'ammalato, ecco. Quindi sì, questo di qua molto molto importante, e il TEZ nell'ambito della formazione non solo l'ha approvato lui, ma poi anche come formatore, perché è stato anche lui formatore, vicemaestro dei novizi, l'ha insegnato, ecco, agli altri. Dicevo appunto, il San Camillo diceva proprio questo: se non fai esperienza di cosa può provare un malato, non solo diciamo, la malattia, ma anche cosa vuol dire stare a letto per tante ore, non potrai mai capire quando lui ti chiede qualche cosa, no? L'urgenza di farle, le motivazioni per farle.
Ecco, poi c'è un aspetto particolare che mi fa comprendere come il Beato Luigi Tezza, ma anche la madre, che poi diventa appunto suora della Visitazione, abbiano inteso vivere appunto la loro spiritualità. Perché c'è una lettera riportata a pagina 52 del libro che leggo appunto perché voglio citare alla lettera un'espressione che mi ha colpito molto, no? Quando il figlio entra quindi in religione, la madre si preoccupa non semplicemente che il beato Luigi Tezza faccia un cammino spirituale, ma che diventi santo. E infatti scrive in una lettera al suo formatore, padre Artini, dove dice di aver chiesto a Dio di prendere con sé il figlio, quindi farlo morire, piuttosto che lasciarlo deviare dalla perfezione religiosa, piuttosto che lasciarlo deviare dalla perfezione religiosa. Quindi fare morire, chiede a Dio di far morire il figlio piuttosto che di farlo deviare dalla perfezione religiosa. Questo vuol dire piuttosto che non farlo diventare santo, perché il cammino di ogni persona è un cammino appunto chiamato alla santità, a prescindere appunto dalla condizione di vita. Questo l'aveva ben capito questa donna molto, molto forte, no? E questo appunto ci fa anche comprendere la radicalità della sua scelta, no? Il rigore della sua scelta, ma anche il tipo di educazione che ha dato al figlio, no? Un'educazione totale verso un cammino verso la santità, perché una mamma che arriva a dire preferisco che mio figlio muoia piuttosto che diventi santo, la dice lunga sul fatto che abbia compreso esattamente qual è la vocazione di ogni cristiano. Quindi non un religioso tanto per essere religioso, sì, magari anche bravo, esercitando qualche virtù, no? Adoperandosi in qualche buona opera, distinguendosi in qualche modo, no, morire piuttosto che deviare dalla perfezione. E mi ricordo un altro giovane di 14 anni che più o meno, parafrasando questa frase, diceva la morte ma non peccare, no? San Domenico Savio, stiamo parlando di un bambino di 14 anni. Quindi tutte queste persone così belle, diciamo, che hanno dato qualcosa alla Chiesa, sono quelle persone che hanno capito che la strada è una sola. Siamo chiamati a diventare santi. Cosa
Certo,
dice?
no, questo c'è, cioè, sicuramente infatti il Tezza nella sua vita aveva un motto, quello di seguire la volontà di Dio, costi quello che costi, e su questo punto lui è stato proprio fedele, e questo quindi vuol dire anche veramente quanto la mamma abbia trasmesso questo al figlio, no? Come diceva lei, signor Claudio, no? La volontà di Dio, lì sta tutta l'essenza anche della santità, no? Infatti c'è uno scritto del Tezza che dice: che cosa consiste la santità? Nel fare grandi cose? Dice: no, non è da tutti. Dice: ma fare, cioè, il bene, questo bene ben fatto, nel posto e nel luogo in cui ci vuole la volontà di Dio. E lui, ad esempio, in tutta la sua vita, quando capiva che quella cosa, anche buona, perché tante volte noi dobbiamo distinguere tra il bene e qual è il bene che il Signore chiede a me, non tutto il bene è il bene per me. Per dire, il Tezza, quando c'è stata la soppressione degli ordini religiosi nel Lombardo-Veneto, quando il Lombardo-Veneto è stato annesso al Regno di Sardegna, Lui aveva tanto il desiderio di andare in missione, no? Di questo ne avevano parlato sia col formatore, con altri anche chierici. E c'era la possibilità di andare in missione con futuro San Daniele Comboni. Però i superiori di Roma questa cosa non la vedevano come la volontà di Dio e hanno dato il loro diniego. Alcuni dei suoi confratelli sono partiti nonostante il no dei superiori e lui invece, sostenuto in questo anche dalla mamma, ci sono delle lettere di fuoco della mamma su tutta la vicenda, lui alla fine dice no. Io sono prima Camilliano e poi Camilliano missionario. La volontà di Dio mi si manifesta attraverso l'obbedienza ai miei superiori. I miei superiori dicono di no, anche se per me può essere, no, veramente un sacrificio grande, ma io preferisco fare la volontà di Dio. E questo l'ha vissuto veramente in tutta la sua vita. Anche nella nostra fondazione c'è stato un periodo in cui ci sono state delle accuse a suo riguardo. E lui, quando un suo confratello, che lo conosceva molto bene, lo stimava, dice: "No, tu devi invocare un processo a tua discolpa", no? Lui, scrivendo a Santa Giuseppina Vannini, dice: "Questo non sarà mai. Posso anche morire sotto il fango, ma io dice, capisco che questa è la volontà di Dio. Io ho fatto un voto per voi", lui diceva, aveva fatto il voto di anche non vederci più sulla faccia della terra purché noi fossimo tutte di Dio. Ecco, riaggancio a quello anche che diceva la mamma, no? Preferisco vederlo morire, no? Ma deve essere fedele, deve essere un santo, e con lui per noi ha fatto lo stesso voto, perché voi siete tutti di Dio, io sono disposto anche a non vedervi più sulla faccia della terra. E quindi accetto queste calunnie, accetto queste accuse e le offro al Signore. Se questa è la volontà di Dio, sarà Lui a prendere le mie difese. E infatti così è
Okay.
stato.
Ok, allora procediamo un attimo con ordine in questa nuova faccenda, in questa nuova storia. Lui fonda le Figlie di San Camillo insieme a qualcuno che lei prima ha citato. Chi è questa persona?
Santa Giuseppina Vannini è una
È
ragazza
già
romana.
santa? Già santa? Perfetto,
Sì, è la prima santa dopo San Camillo nella famiglia Camilliana.
quindi Santa Giuseppina Vannini, che diventa la cofondatrice, diciamo, insieme a Altezza. Del vostro ordine religioso. E dopodiché abbiamo detto che gli piovono addosso, questa, non meraviglia questa cosa perché è tipica un po' nel percorso di tutti i fondatori, una serie di calunnie, no? Una serie di calunnie dalle quali però il Beato Tezza non vuole difendersi, giusto? Ecco, perfetto. E quindi scrive. E quindi fa anche un voto, fa il voto di non veder più le sue figlie spirituali purché diventano tutte di Dio. E anche questa. Prego,
Questo è un
prego.
po' che lui aveva fatto all'inizio della nostra fondazione. Infatti, nella lettera dove lui dice alla madre di queste calunnie, dice: "Se ti ricordi", dice, "io tutte queste cose che stanno succedendo già le avevo previste e ho fatto a Dio questo voto. Purché voi siate tutte di Dio, io sono disposto a non vedervi più sulla faccia della terra. E se queste calunnie, no, cioè, mi allontanano da voi, vuol dire che forse Dio ha accettato questa offerta. Quindi io l'accetto, accetto tutto. L'importante per me, la cosa importante è che voi siate tutte di Dio."
Questo è bellissimo, per cui lui non si difende, non si discolpa,
No, no.
come lasciando tutta la sua causa nelle mani di Dio, giusto?
Sì.
Ecco, dopodiché diventa missionario.
Sì.
In certo, insomma, lo era anche prima, però questa volta diventa missionario extracontinentale, diciamo così, perché si allontana dall'Europa.
Sì, nel 1900 viene inviato insieme a un altro confratello. Una missione che doveva durare 2 mesi, viene inviato a Lima i ministri degli infermi avevano a Lima una comunità. Questa comunità, che era rimasta l'unica comunità presente, in America Latina, per problemi politici che c'erano stati, si era distaccata dall'ordine camilliano. E il padre Tezza è stato mandato per riunire questa comunità che insomma viveva in maniera un po' anche disordinata, a riunirla all'ordine, perché quando si sa ci si stacca dall'ordine, poi può succedere di tutto e di più.
Era stato un collasso nei costumi morali, diciamo, di questa comunità che, se non mi sbaglio, si chiamava della Buona Morte, giusto?
Chiesa
Che
della
si
Buena.
fa appunto a Lima, in Perù. In Perù. Ok.
E doveva andare appunto doveva restare per 2 mesi, soltanto che al momento della partenza, quando il Tezza e il padre Ferroni vanno a congedarsi dall'arcivescovo di Lima e dal nunzio apostolico, il nunzio apostolico, che sarà il futuro cardinale Gasparri, ferma il Tezza e gli dice: no, lei rimane qui fino a quando non arrivano altri religiosi dall'Europa. Perché se voi andate via, questi ritornano come prima. E il Tezza accetta, perché oltretutto c'è anche l'obbedienza del Papa. Quindi accetta, soltanto che questo tempo si protrae per 23 anni e fino alla sua morte. Però
Quindi risolveva la situazione morale della casa della Buona Morte, no? E quindi si ritrova il carisma originario da cui la comunità si era allontanata, è così?
Sì, sia la vita religiosa riprende molto bene e soprattutto il carisma rifiorisce, perché i padri veramente, anche se moralmente erano, insomma, si erano un po' persi, il carisma l'avevano mantenuto. Coltezza ancora di più, si esercita il carisma del servizio agli ammalati. E il Tezza stesso dice che tante volte non ha proprio neanche tempo, perché tra le confessioni, andare a trovare i malati nelle case, negli ospedali, nei lazzaretti, stare sempre a disposizione, dice veramente, cioè non mi bastano le ore, no? Anche nelle lettere si legge che fa le notti, cioè i padri si mettevano a disposizione, la sera rimanevano a disposizione un padre, perché se c'era qualche moribondo venivano chiamati e andavano nelle case. E quindi la comunità della Buona Morte, non solo Coltezza ritorna a far parte dell'ordine, ma riprende proprio vita. E lì a Lima lui veramente dà il meglio di sé, si può dire, no? E a Lima è infatti inserito tra i santi della diocesi. Alla sua morte, una mano ignota ha scritto sulla sua tomba: l'Apostolo di Lima. Proprio per quanto lui ha dato, ha profuso per far conoscere, far amare Cristo. E lui, pur avendo tanto da fare, sempre aveva l'unione a Gesù nella preghiera, la celebrazione della Santa Messa, che per lui era l'apice proprio della giornata. Lui stesso dice che i sentimenti che aveva provato il giorno che per la prima volta aveva celebrato la Messa, confidato a un suo confratello, lui li viveva anche a distanza di tempo, sempre. Ogni volta che celebrava la messa aveva quegli stessi sentimenti di commozione e di amore verso Cristo.
Magnifico, veramente manteneva questo può divenire soltanto, può essere la derivazione soltanto di un rapporto personale che l'anima del beato Luigi Tezza stabiliva con nostro Signore Gesù Cristo, perché non è possibile mantenere gli stessi sentimenti a distanza di anni e anni, perché tra le altre cose il beato Luigi Tezza non muore proprio giovanissimo, no? Ha
No.
una bella età, no? Una bella età.
Sì.
Ora, noi abbiamo visto che su di lui si sono abbattute queste calunnie e maldicenze che sicuramente gli hanno provocato una grande sofferenza morale, però verso la fine della vita si è abbattuta su di lui anche la croce della sofferenza fisica, giusto?
Sì. Certamente la sofferenza della vecchiaia. Lui era malato di arteriosclerosi, quindi spesso lo si vedeva, ci raccontano le cronache, no? Nel giardino coperto perché sentiva tanto freddo, nonostante che lì faccia anche caldo, no? A cercare di prendere un po' di sole. Ma lui era molto, su questo molto sereno e tutto accettava. C'è una lettera molto bella, che se mi permette anche di leggere. È l'ultima lettera che lui ci scrive, è scritta nel 1922, quindi un anno prima della sua morte, no? E lui dice così: approfitto della bontà del molto reverendo padre provinciale che è qui in visita per aggiungere alla sua una parolina del mio cuore, sempre per voi altri pieno dell'antico e inestinguibile affetto nel Signore. E per supplicarvi di pregare per me, che mi sento molto vicino all'eternità, no? Quindi anche questa umiltà, no? Anche se magari, ecco, ha fatto tanto, era comunque anche stimato, era un ottimo direttore spirituale, quindi anche tanto affetto dalle persone di Lima, ma lui si sente piccolo e ha paura, anche a 82 anni, di magari, ecco, mancare di amore verso il Signore, quindi chiede preghiere, chiede aiuto, e questa è una cosa molto bella. E poi la frase che anche avevo citato prima, no, che si erano detti con la mamma: arrivederci in cielo, mie sempre amatissime figlie, raccomandatemi molto al Signore, come io lo faccio e farò sempre per voi altre. Vorrei potervi dire tante, tante cose, ma le forze mi mancano per scrivere. Che benedica e faccia sentire il Signore, poiché vengono da Lui, facendovi sempre più tutte sue. Arrivederci in cielo, figliuole mie dilettissime, vi benedico con tutta l'anima. Io questa lettera piccola, questo bigliettino piccolo, questo chiedere continuamente, no? La preghiera vuol dire, sa indicare veramente una persona che vive il suo stato di anzianità, la sua malattia. In una diciamo in una situazione diversa che è quella rivolta a Dio, no? Continuamente l'amore a Dio è stato veramente il filo della sua vita, il filo conduttore, no? E anche da anziano, ecco, non smette di dire che solo da lui riesce a trovare la forza per vivere questo.
Ecco, possiamo dire che il Beato Luigi Tezza è anche un esempio per tanti laici, e insegna loro come si invecchia o come si dovrebbe invecchiare, no? Mantenendo questa serenità d'animo, ma soprattutto coltivando l'amore verso il Signore, di cui la serenità d'animo è una conseguenza. Un amore verso Dio, un amore appunto sconfinato, un sentimento di riconoscenza per quanto Lui, il Creatore, ha operato nella nostra vita, nella vita di ciascun uomo che appunto si approssima all'età, alla vita eterna. Ecco, diciamo, ancora una volta Cristo diventa un modello per tutte le età della vita, potremmo dire, no? E attraverso le figure dei santi che ci ispirano sempre tanti bei pensieri. Ma vuole aggiungere qualcosa? Diceva?
C'è un piccolo dettaglio, è un dettaglio piccolino. A Lima, e questo sta a indicare, no, l'esempio che lui ha lasciato, nella chiesa interna dei padri, ancora adesso si dice lì il Tezza pregava. Quindi lui aveva il suo posto, si tramanda anche tra i padri, dove lui stava sempre a pregare. Quindi vuol dire che lui dava questo esempio, se no.
Ecco,
Si poteva perdere la memoria, no?
esatto. Questo è un aspetto molto importante, no? Perché il Tezza, nonostante sia stato un uomo d'azione, ovviamente a fondamento della sua azione c'era tanta preghiera, ma potremmo pensare e potremmo dire anche che c'era una carica in più in un certo senso, no? Perché ha avuto questa grande grazia di aver avuto una madre naturale che sicuramente avrà tanto pregato e offerto per il figlio. Quindi il serbatoio della preghiera diventa fondamentale nella vita di ogni persona, cioè noi non possiamo santificarci senza la preghiera, non possiamo agire senza aver pregato almeno quanto il tempo della nostra azione. Perché è fondamentale, assolutamente fondamentale. Io però vedo che l'orologio volge verso la fine e il tempo non è sempre clemente, anche se questa volta ci ho messo anche io un po' del mio per il ritardo appunto che c'è stato e di cui mi scuso ancora una volta. Io voglio dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questa appunto trasmissione. Voglio dire di diffondere appunto, di far ascoltare questa trasmissione e soprattutto per far conoscere anche la vita del Beato Luigi Tezza e chiederei anche appunto di iscriversi al nostro canale YouTube perché vogliamo aumentare, vogliamo arrivare nelle case, vogliamo portare la parola di Dio e l'esempio dei santi e quindi vogliamo crescere. Questo è il nostro apostolato, questo è quello che facciamo attraverso la radio, attraverso il settimanale, attraverso appunto tutte le opere di apostolato che appunto sono legate alla nostra attività. Quindi aiutateci a diffonderci, a crescere. E se qualcuno fosse ispirato nel servizio ai malati, ecco, come punto di riferimento possiamo dire di rivolgersi a noi, che sicuramente manderemo poi, vi rimando a Sor Laura, un contatto in modo tale che possa anche crescere la famiglia Camilliana. Ecco.
Sì, certamente, le 100 braccia di San Camillo, no? San Camillo diceva: vorrei avere 100 cuori, 100 braccia per arrivare a fare molto di più, perché io sono da solo. Invece, quindi c'è la famiglia Camilliana Laica, veramente tanti anche giovani che ci aiutano. Questo è l'importante, questo arrivare, anche se non noi, però con lo spirito di San Camillo. Che anche altri possano, diciamo, arrivare ad avere quel cuore di madre verso gli ammalati, verso, insomma, coloro
Bene.
che soffrono.
Bene, ringraziamo Sor Laura Cortese per aver preso parte alla trasmissione. Grazie a voi, amici, che ci avete seguito fino a questo momento. Grazie alle suore della radio che ci hanno permesso questo collegamento. Allora, Ave Maria e appuntamento al prossimo al quarto venerdì del mese di giugno. Ave Maria.
Arrivederci, grazie.